Il caffè della domenica di Maria Latella.
Buona domenica questa mattina, il caffè lo prendiamo col sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri. Buona domenica, sottosegretario.
Buongiorno, grazie a voi del caffè a questo punto.
Prendiamolo insieme e prendiamolo, come dire, rafforzato, perché ancora una volta sui vaccini c'è molta confusione, sottosegretario, perché dopo l'ok dell'Agenzia Europea dell'EMA, le vaccinazioni con AstraZeneca sono riprese e abbiamo visto anche il commissario Curcio, il generale Figliuolo vaccinarsi con AstraZeneca, però poi arrivano notizie dalla Francia per cui si sa che lì vaccineranno con AstraZeneca solo gli over 55. Possiamo dire una parola chiara su chi si può vaccinare con AstraZeneca?
Dopo che l'EMA ha analizzato ciò che era accaduto, cioè questi sporadici casi osservati in Europa, ha dato via libera, come era già precedentemente, all'utilizzo di AstraZeneca per tutti. E in Italia lo stiamo riservando a tutte le fasce di età senza serie comorbidità. È un vaccino sicuro, il numero di eventi avversi osservato è esattamente sovrapponibile a quello degli altri vaccini e nello storico inferiore a quello che accade ad esempio nella popolazione normale, una popolazione non vaccinata, quindi la popolazione che non ha avuto il coronavirus allo stesso tempo non è stata nemmeno vaccinata, quindi è un vaccino sicuro. Sono stati purtroppo persi alcuni giorni, però era necessario chiaramente uno stop per la valutazione, stop che peraltro è venuto dagli stati, non è venuto dall'EMA, cioè l'EMA non ha mai detto non utilizzate AstraZeneca, l'EMA ha fatto una review, si chiama farmacovigilanza, come viene normalmente fatto, e da questa review ha dato di nuovo l'ok a un utilizzo sicuro di AstraZeneca.
Ecco, sottosegretario, adesso a noi interesserebbe capire quando, al di là degli annunci, cominceranno le vaccinazioni sia con AstraZeneca che con gli altri vaccini, perché ieri dovevano arrivare 143.000 dosi di AstraZeneca, ma non sono arrivate, arriveranno. Sono attese 336.000 dosi dell'americano Moderna e a metà aprile dovrebbero arrivare le dosi di Johnson & Johnson. Poi ci sono anche quelle di Pfizer, BioNTech, e non è detto che la sperimentazione che comincerà nel Lazio con Sputnik poi non si diffonda in altre regioni. Allora, la mia domanda, sottosegretario, è semplice: quando e entro quanto disporremo di tutti questi vaccini?
Guardi, da aprile già adesso il numero è crescente, al di là dei ritardi di consegna che slittano di 2, 3, 4 giorni. Se osservate il numero delle persone che hanno avuto almeno una dose, il totale di vaccini distribuiti, siamo vicini a 10 milioni di dosi distribuite, quasi 8 milioni di persone che hanno ricevuto almeno una dose, con un numero crescente dei fragili e fra di essi degli over 80 che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino e che quindi sono protetti. Siamo sopra quasi oltre i 2 milioni e mezzo, sui 4 milioni e 4 residenti in Italia. Da metà aprile vi sarà un'esplosione del numero di vaccini che arrivano e che quindi potranno essere fatti, perché come giustamente ha detto lei ci sarà anche Johnson & Johnson, quindi se lei mi chiede con realismo quando avremo almeno i 2/3 della popolazione che intende vaccinarsi, che ha ricevuto almeno una dose, io credo che per l'inizio dell'estate circa i 2/3 di coloro che desiderano essere vaccinati, quindi non parlo della popolazione generale ma di coloro che volontariamente vengono a vaccinarsi con un completamento o la seconda dose verosimilmente per la fine dell'estate, a patto che non escano fuori delle varianti che eludono i vaccini attualmente presenti. Al momento non sembrerebbe così, ma tutto può accadere. È chiaro che a quel punto dovranno essere riprogrammati i vaccini, però il numero di dosi che stanno arrivando e che continueranno ad arrivare sarà crescente al punto da coprire tutto il fabbisogno. Per la fine dell'estate credo che sarà completata la campagna di vaccinazione per coloro che desiderano vaccinarsi.
Al momento ci sono delle forti differenze tra regione e regione. Guardo la tabella pubblicata dal Corriere della Sera, le regioni che hanno fatto meglio finora con gli immunizzati con più di 80 anni sono le province autonome di Bolzano e Trento, poi la Basilicata, la Campania e il Lazio. Quelle che hanno fatto peggio per ora sono Calabria, Toscana e Sardegna. Arrivano poi notizie complicate, per usare un eufemismo, dalla Lombardia, perché non sono partiti i messaggi con l'appuntamento, centinaia di persone non si sono presentate per essere vaccinate. La stessa Letizia Moratti, vicepresidente della Regione Lombardia, punta il dito contro area. Che vi siete sentiti con la Moratti, con Bertolaso? Che cosa è successo in Lombardia?
No, guardi, non mi sono sentito con Bertolaso né con la Moratti, ma in settimana questo accadrà. È chiaro che non è possibile che una piattaforma dedicata manchi un appuntamento del genere, soprattutto considerando il fatto che si tratta di mesi di lavoro che vi sono dietro. Non ricevere un messaggio è qualcosa di grave, se consideriamo che si tratta peraltro di soggetti molto anziani, no? Che quindi magari avevano programmato la loro giornata anche per farsi accompagnare a fare la vaccinazione. Non è possibile avere 21 sistemi sanitari regionali che vadano in ordine sparso, cioè quello che io mi chiedo, ma questo me lo chiedo più da medico che da politico, è chiaro che da politico cerco di far qualcosa, è com'è possibile che non si possa in qualche maniera in tempi rapidissimi arrivare ad avere una stessa piattaforma. Cioè, voglio dire, siamo in Italia, non è che siamo 21 regioni sparse nel mondo, siamo tutti nella stessa nazione, tutti parliamo la stessa lingua, non vedo perché la lingua di una piattaforma non debba essere anche essa la stessa. Voglio dire, diventerebbe tutto molto più facile anche come comunicazione poi col governo centrale. Ma vedi, con la digitalizzazione progressiva del nostro servizio sanitario nazionale, progressiva intendo dire che, ad essere sinceri, parte a tutti gli effetti adesso, perché negli ultimi 20 anni non è che si sia fatto moltissimo, in alcune regioni sì, in altre no, ma insomma non è possibile che tu hai un Molise o una Calabria che vadano a una velocità diversa rispetto ad altre regioni, o che proprio in Lombardia, 10 milioni di abitanti, un servizio sanitario regionale che per alcuni ospedali, per molti ospedali viene considerato chiaramente un'eccellenza, rimanga indietro per una vaccinazione legata a un messaggino che non parte, ecco.
Quindi cercherete di capire perché. Certo, lei chiederà conto di questo, se
conto,
capisco bene.
Nel senso che capire dove sono gli intoppi e cercare di risolverli. Però per il futuro non possiamo più permetterci cose del genere. Ma ripeto, io ricevo messaggi tutti i giorni da pazienti che scrivono, no, la mia mail, mi chiedono da tutte le regioni. E non è possibile dover modulare una risposta a secondo della regione dove essi si trovano. Cioè, nel Lazio puoi dire una cosa perché funziona in un determinato modo, e magari in Molise o in un'altra regione devi dargli un'altra risposta perché lì c'è un'altra situazione. Allora, ecco, cerchiamo.
Chiaro.
Ecco, spero sia.
Senta, per contro sembra che sulla logistica le cose si stiano chiarendo. Il presidente di Confindustria Bonomi ha detto che Confindustria mette a disposizione gli stabilimenti, sono arrivate oltre 7.000 adesioni in poco più di una settimana. Appunto, ci sono imprenditori, ne cito uno, Brunello Cucinelli, che ha messo a disposizione il parco della sua sede aziendale in provincia di Perugia, ma tanti altri. Poi ci sono le tende da campo dell'esercito e col decreto sostegni si è stabilito che ci si potrà far vaccinare dai medici di famiglia e nelle farmacie. In particolare le chiedo come funzionerà nelle farmacie.
Beh, è chiaro che serviranno accordi all'interno della regione, è auspicabile che vi sia un accordo fra i medici di medicina generale e anche i farmacisti nelle regioni. In alcune regioni questo credo che sia fattibile, e vi saranno spazi e coloro che provvederanno alla vaccinazione, ma questa possibilità è estesa anche ad altre categorie, penso ad esempio agli odontoiatri. Quindi la capacità di fuoco in termini di soggetti vaccinatori esiste, dobbiamo solamente avere più vaccini. Lei ha fatto anche l'esempio Brunello Cucinelli, che ha messo a disposizione, ma io circa 2 mesi fa ho ricevuto la lettera, non so, di Esselunga, che metteva a disposizione i parcheggi dei loro supermercati, ma loro hanno anche una catena del freddo per poter aiutare ad esempio alla conservazione del vaccino. Allora, avendo molti dipendenti, avendo peraltro loro stessi medici competenti, perché hanno un medico competente in ogni azienda, pensiamo a tutta la catena di distribuzione alimentare, hanno dei medici competenti che diciamo, gestiscono il quotidiano dei loro dipendenti, ecco, quelli sono medici che all'interno della struttura possono consentire la vaccinazione. Vaccinazione peraltro a chi? A coloro che gestiscono la catena dell'alimentazione, che non si è mai interrotta. Cioè, oggi nel Lazio siamo, certo, in zona rossa, ma i supermercati sono aperti. A Codogno, quando era tutto chiuso, arrivavano i furgoni con il cibo per le persone. Quindi attenzione, lì è un altro importantissimo punto di vaccinazione per, questo io già l'ho sottolineato, per una popolazione che è a rischio per sé e per gli altri, perché è un front office, ad esempio.
Certo, negli Stati Uniti infatti proprio nei supermercati, anche nei supermercati hanno avviato le vaccinazioni. Senta, sottosegretario Sileri, abbiamo parlato di vaccini, ma c'è anche l'aspetto, diciamo, della vita quotidiana. L'Italia è quasi ovunque in zona rossa. Dopo la nostra trasmissione, dopo il caffè della domenica, io come ogni domenica mi dedicherò ai temi delle donne, con Nessuna è perfetta, e se c'è una categoria che in questo momento vive molto male l'ennesimo lockdown è quello delle mamme, perché i figli non vanno a scuola, loro sono in smart working, non c'è la possibilità di uscire. Credo che il tema le sia anche familiare, perché lei ha una moglie che lavora a casa in smart working, un bimbo piccolissimo e un altro in arrivo. Il governo si sta rendendo conto del dramma che tante famiglie stanno vivendo? Non possono ricorrere ai nonni perché magari stanno in regioni e non ci si può spostare, le babysitter non arrivano perché non ci si può muovere. Che si fa? Lei come ha risolto la situazione?
Non ho risolto, infatti si vive la giornata. Il governo è sicuramente attento a tutto questo. Credo che il percorso sia davvero collegato a una rapida vaccinazione, proteggendo ad esempio i nostri anziani per primi. Tanto per dire, lei ha detto le donne, cioè le persone che sono rimaste più colpite dal punto di vista della quotidianità sono i due estremi, cioè i ragazzi più giovani con le scuole chiuse, gli anziani, che sono coloro che non possono uscire da casa perché rischiano di prendersi il virus e di morire, di mezzo le donne lavoratrici. Ora, pensi al numero di licenziamenti per le donne, pensi alle donne in smart working che non riescono a trovare una babysitter perché magari la babysitter era, non so, la figlia di un amico che veniva, ma adesso con la zona rossa non viene perché altrimenti si becca la contravvenzione. Ha detto bene, i nonni, tanto per dirne una, valgono circa 20 miliardi di risparmi per le famiglie solo con la loro opera di babysitting. Cioè, loro facendo babysitting fanno risparmiare a tutte le famiglie italiane circa 20 miliardi l'anno. Cioè, è quasi una finanziaria, voglio dire. Il governo è attento a questo. Serve qualcosa di più, serve che qualcosa che nel passato non è stato fatto. Perché lei parla di me, in questo momento io sono fortunato, anzi direi un privilegiato, perché sto facendo attività politica, sì è vero, lavoro 20 ore al giorno, ma non sto in corsia come i miei colleghi medici ed infermieri. Allora pensi lei che di solito medici e infermieri non raramente sono sposati fra loro, no? Medici con medici, infermieri con infermieri, eccetera. Lei immagini cosa accade a molti dei miei amici che hanno figli e che uno fa un anestesista, l'altro magari fa infermiere di sala operatoria, e che si trovano a dover gestire i due figli con le scuole chiuse, montando da un turno e smontando dall'altro. Allora, prima cosa da fare.
Senta, lei ha lavorato all'estero, no? Lei ha lavorato negli Stati Uniti, in Gran Bretagna. Lì negli ospedali esistevano gli asili nido per le famiglie che hanno appunto il problema dei bambini
era proprio qui che volevo arrivare. Cioè, lì è una costante. In Italia è vero che alcuni ospedali hanno iniziato da alcuni anni a fare, ma non è la routine. Allora, possibile che in questi mesi, non ho sentito, sono sincero, nemmeno dentro al Ministero, non ho mai sentito una parola in questa direzione, che noi pensiamo alla tecnologia, giusto, attenzione, bello avere la tecnologia, è necessaria la tecnologia, è necessario il personale, ma tu devi aiutare anche quel personale che è dentro, cioè devi far sì che quel personale che lavora per il Servizio Sanitario Nazionale abbia un grip maggiore verso il Servizio Sanitario Nazionale, come? Facilitandone,
diciamo,
la vita.
Che lei sta lanciando una proposta, asili nido negli ospedali per aiutare medici e infermieri con bambini piccoli.
Ma non solo medici e infermieri, attenzione, medici e infermieri è una parte dedicata anche ai pazienti, perché se io non volesse, lei, ognuno di noi può ammalarsi, però devi andare a fare la tua chemioterapia in day hospital, tuo marito lavora, tu non riesci a gestire i bambini, i nonni magari sono già deceduti perché erano anziani o per qualche altra patologia, ma perdoni, io vado a fare la chemioterapia, devo stare diverse ore in ospedale, possibile che non posso lasciare? Oggi sappiamo che le chemioterapie sono spesso cronomodulate, quindi tu entri, addirittura molti vanno al lavoro dopo che hanno fatto la chemioterapia, grazie a Dio oggi questo è possibile. Possibile che non si riesce a creare all'interno dell'ospedale una struttura in grado di accogliere i figli dei dipendenti e allo stesso tempo anche coloro che hanno bisogno, nel momento in cui vanno a fare un esame, una diagnostica, una chemio, qualunque cosa, lasciare il bambino per qualche ora e riprenderselo alla fine.
Bene.
Questo credo che sia una battaglia di civiltà.
Spero che questa battaglia trovi orecchie sensibili nel governo e che i soldi del Recovery Plan possano essere utilizzati anche per questo. Grazie al sottosegretario Pierpaolo Sileri, che è stato con noi a prendere il caffè della domenica questa settimana. Noi ci ritroviamo tra pochissimo con Nessuna è Perfetta. Grazie sottosegretario, buona domenica.